È il tempo di incuffiare la nostra ospite, che adesso per trarre le cuffie, ve la presento subito. Cantante molto talentuosa, molto versatile, ma poi ci faremo spiegare un po'. È tornata a trovarci Carmen Avellone.
Buonasera.
Eccola, ciao Carmen, ciao. Bentornata. Come
grazie.
Stai?
Tutto bene, grazie.
Bene. Dicevo trasversale perché in realtà tu hai cantato quasi tutto.
Scherziamo, magari.
Vabbè. Come genere. Allora,
però poi ne parliamo, appena abbiamo un po' più di tempo. Dobbiamo sottolineare una cosetta.
Sottolineiamo.
Questa cosa è la cantante lirica.
Fatto le cose.
Invece, da quello che scriviamo, ma non è colpa tua. Voi prendete quello che c'è, che gira sul web. È in realtà un canto lirica da un sacco di anni.
Però all'inizio è fatto.
Non all'inizio. L'ho fatta a metà del mio percorso musicale, poi però da come lo scrivono sembra che io canti una specie di crossover, cioè che canti un po' in musica leggera e un po' con l'impostazione lirica.
No, nel senso che hai fatto più cose.
Però è vero, ho fatto più cose.
Ma del resto, se non è trasversale, chi va dal jazz al country...
È bravo, hai ragione.
Allora, intanto, a proposito di passato, ma tu hai cominciato cantando cosa?
Allora, io ho cominciato cantando, canticchiando quando ero piccolina, ascoltavo i Beatles, quindi insomma le zee, ho un fratello, classe 68.
Niente,
non li conoscevo, non conoscevo neanche, e li conobbi solo dopo, e avevo un fratello che mi ha per fortuna instradata nella musica seria degli anni 70, quindi... Ho ascoltato il rock, quindi le mie, diciamo, radici culturali sono nel rock serio. E dopodiché mi ascoltò un ragazzo, una volta avevo 18 anni, e mi fecero entrare in un gruppo soul. Quindi io in realtà ho cominciato a cantare soul, che è una musica lontanissima dalle mie corde, perché per cantare soul devi avere una voce anche gridata bene, però gridata, cioè devi saperlo fare. Quasi prevalentemente. E infatti io soffrivo da morire, cioè mi facevano fare Aretha Franklin, ti immagino con la mia voce che non va oltre 10 suoni. Quindi insomma, poi alla fine, poi devo girare, poi ho scoperto altre vie, ma allora per me era una sofferenza. E poi a un certo punto in questi gruppi tra il soul e il rhythm and blues, perché poi feci anche un gruppo di rhythm and blues, entrò un sassofonista che mi disse: ma tu sei musicalista, devi studiare. E ai tempi non c'era il dipartimento di jazz o comunque di musiche contemporanee, di linguaggi contemporanei, c'era solo la lirica. Questo è il motivo per cui per studiare io entrai in conservatorio e quindi cantai lirica, feci lirica per 5 anni e smisi completamente di fare musica leggera.
Più per esigenza del momento che per vocazione?
Esattamente. Io non sconoscevo la lirica, pur avendo un nonno innamoratissimo della musica lirica, un papà innamorato della musica lirica. E però, visto che volevo studiare, io entrai e fu meraviglioso. Non rinnego nulla, anzi rifarei tutto esattamente come
ho fatto. Ma per esempio, quando ultimamente ho fatto questo concerto con Desiree Rancatore,
sì.
No? E quindi
c'eri?
Sì, certo, c'ero.
Quindi hai sentito che in realtà in Over the Rainbow io faccio una piccola cosetta in cui mi servo dell'impostazione lirica.
Esatto. E quindi è stato come un ritorno un po' alle radici in quell'occasione.
In qualche modo sì. Quando, per esempio, ecco, in Over the Rainbow Vito Giordano, il maestro Giordano, ha previsto che nella parte finale Desiree continuasse a cantare con la sua impostazione lirica e io dovessi prendere delle note molto alte per la mia voce, diciamo leggera, di petto, e che invece sono semplicissime se io le imposto con l'impostazione lirica. Per cui lì sì, è stato un ritorno, ha durato 2 battute,
Esatto. Senti, però tutto questo, poi in questo percorso ci sono state anche tappe molto importanti in questo percorso così trasversale, con anche location importanti, Teatro Massimo,
Taormina,
Teatro di Verdura, Cattedrale di Palermo, un po' di roba, tanta roba.
Sì, e in effetti hai ragione tu quando dici che la lirica è stata presente anche dopo nella mia vita, perché 10 o 12 anni fa fui chiamata per un progetto che si chiamava Beatles Symphony. E in effetti si prevedeva una grande orchestra di 80 elementi e la cantante solista, che io cantavo in crossover, quindi molto di petto, ma moltissimo era girato, quindi c'era l'impostazione lirica anche
lì. È servita quantomeno, lì era necessario,
perché era scritta da molti arrangiatori palermitani, musicisti, tra cui Alberto Maniaci, per dirne Giovanni Solli, ma che scrivono per voci liriche, quindi lì io mi servì dell'impostazione lirica insieme a quella, diciamo, di petto, leggera. E poi è da molti anni che non faccio più, infatti certe volte vengono a chiedermi lezioni di canto lirico, io dico sempre ma non venitemi a chiedere lezioni di canto lirico, cioè lo potrei anche fare perché io me la ricordo bene la tecnica, so come funziona, però non è giusto, ci
non
sono
è più
tanti,
praticato diciamo,
ci
anni,
sono tanti cioè. Cantanti lirici bravissimi a Palermo, insegnanti validissimi, per cui dico andate dall'insegnante di canto lirico, mi pare più corretto.
Giusto. A proposito di insegnamento, però poi l'insegnamento quando ti ha coinvolto?
Allora
diciamo?
Nel 2000, già all'inizio del 2000, dopo che tu ti laurei, perché ormai è una laurea anche quella del vecchio ordinamento, sì, è una laurea a tutti gli effetti, qualcuno te lo chiede, no? Ti arrivano delle cose. Io sono molto, tendo a essere umile, coi piedi per terra, non so come dire, quindi inizialmente dicevo, beh, io mi sono appena laureata, diplomata, quindi non me la sento. A poco mi innamoro invece dell'idea di poter condividere quel poco che so con una persona che magari sa meno di me, semplicemente questo. Quindi comincio agli inizi del 2000, 2005, però veramente per scherzo. Un po' più seriamente nel 2009, quando dal Brass, visto che già ero laureata da molto tempo, mi arriva questa proposta di tecnica vocale e poi invece si allarga alla tecnica e repertorio, poi io insomma ho ricominciato a cantare musica leggera, chiamiamola così, che leggera non è per niente, è pesantissima.
A parte il fatto che la definizione di musica leggera è la definizione più antipatica
e
devo dire sgradevole che ci possa essere.
È terribile.
Verissimo.
Musica, infatti io dico sempre, linguaggi contemporanei, no? Moderni e contemporanei.
Ma a un certo punto, quando poi uno si trova a insegnare al Brass, no? Secondo me è come uno che si laurea e lo prende all'università, alla LUIS, cioè piuttosto che alla Sapienza, no? Si ha questa sensazione.
Sì, sì.
Che comunque
sì,
è una scuola d'eccellenza.
Sì, è una scuola d'eccellenza. Non dimentichiamo che è una scuola popolare, per cui non c'è una selezione iniziale, per esempio, quindi...
Sì, però là la selezione è naturale.
Bravo, però la selezione è naturale. Peraltro, se tu sei un bravo maestro, e qua però si apre una maglia enorme, si potrebbe parlare per giorni di questa cosa, e sono sicura che sia una cosa che a tutti i colleghi insegnanti, non musicisti, non soltanto cantanti, ma col canto è ancora peggio, questo argomento è ancora più delicato, e abbia toccato, no? Tutti i colleghi che fanno musica, per cui se c'è una selezione, tu devi fare un'audizione, ok, metti dei criteri e quindi li vai selezionando a seconda di quello che si è deciso in partenza. Quando non c'è una selezione, sai, è dura. Se ti capita la persona completamente antimusicale, come ti può capitare?
Ma capita anche al Brass?
Altro che.
Sì?
Altro che.
Ah.
Ma soprattutto, e andrà a peggiorare sempre, vi dico. Perché,
perché questa visione così ottimistica, diciamo?
No, perché tutto. È ovvio, perché il mondo va verso una mediocrità. È terribile dirlo, mi sento mia bisnonna.
Vabbè, però non è neanche vero questo, basti vedere alcune cose.
Ma no,
ti voglio portare là.
Perché
voglio...
io non ho visto, però, quindi non lo so, saranno tutti bravissimi.
Però hai scritto delle cose interessanti.
Ho scritto delle cose interessanti, ma
letto.
Solo perché sulla scia della curiosità.
Per sfinimento, secondo me l'hai fatto.
Perché sono curiosa, perché, no, non sono curiosa, ma se vedo un personaggio e mi chiedo chissà come canta, dico, certo, si presenta così, spero che almeno canti bene.
Però,
basta.
Come si dice, come dire, al ballo delle debuttanti ti sei presa la questione, cioè nel senso...
Mi sono presa la questione, ma... Aspetta, non è che io non ho fatto... non per partito preso.
No, partito preso è proprio intelligente, non è da te.
Vattela a sentire, hai ragione, quindi sono andata su YouTube e ho ascoltato... Beh, e quindi
delle cose.
E quindi poi dico, beh, ma
e quindi cosa fai?
Quando, perché?
La sera, quando c'è, però in queste serate che c'è Sanremo, cioè, o fai
questa,
una passeggiata in giro per la città.
Dunque, due giorni
oppure
fa,
guardi la registrazione della
serie,
signora
giusto?
In giallo, che ne so.
No, è stato bellissimo. Martedì sono uscita con i miei cani e sono stata in giro tutta la sera e ho tampinato un topo.
Ho letto.
Ed era vera quella cosa. Qui sono stata a seguire questo topo che si faceva seguire, era doveva essere mezzo avvelenato perché non era normale che stesse a guardarmi negli occhi. Quindi ho passato la mia serata così, con questo topo. E poi...
E coi cani.
E coi cani, certo. Poi, che sono una costante della mia vita. Poi,
ma tanto c'è anche chi canta da cane.
Ma infatti, dico, ci sono tanti cantanti cani, un cane. Insomma. E dopodiché, ieri sera, che Vito, il mio compagno con cui io convivo, aveva le prove, giusto?
Con Ron sarebbe Carter, maestro Vito Giordano.
Maestro Vito Giordano sta provando con Ron Carter, una produzione meravigliosa col Brass Group. Io torno a casa, da un lato sono contenta perché dico, non c'è Vito, non mi fa vedere Sanremo.
Perché lui, invece lui lo vuole vedere.
Giustamente.
Bravo. Beh, giustamente.
Giustamente. Da
bravo.
Musicista. Lui dice, ma vediamo dove va.
È giusto.
Il mondo musicale. E poi dopo due secondi comincia a bestemmia. Non bestemmia, Vito non bestemmia. Però diciamo, e io gli dico, ma io te lo dico sempre di non vedercelo Sanremo.
Ma quindi c'è poi... una che ti è piaciuto? Ti faccio la domanda secca.
Non l'ho visto.
Ah, non l'hai visto proprio.
Okay. Ieri sera sono tornata a casa, ho detto, mi vedo Fellini. Ho sei film di Fellini registrati. Siccome Vito compra ogni mese un apparecchio che ci vuole una laurea alla NASA per capire come funziona, non sono riuscita a accendere la televisione. Meno male che mi piace leggere.
Quindi hai letto, vabbè. Stasera vedilo però Sanremo.
No,
stasera è interessante.
Perché cosa c'è?
Stasera faranno un viaggio a ritroso con le canzoni che ognuno presenta in gara. Ognuno presenta la canzone che ritiene più bella in questo percorso di 70 anni di festa.
Ah, ma, quindi, no, ma mi hanno detto che l'ha fatto Tiziano Ferro.
Tiziano Ferro è un super ospite.
Sì, ah, non
è in gara. No.
E però l'ha già fatto, no? Che
no, ha fatto un omaggio da almeno tu dall'universo. Di
però non c'entra Ferrara. Con quella di questa sera. Quindi,
va bene, allora fermiamoci un attimo. Non, tanto l'intervista a Carmen non è votata, insomma, al festival. Quindi adesso
parleremo
di alcune cose che la riguardano. Prima facciamo una piccola pausa e poi torniamo con Carmen Avellone in diretta su Radio Time. Sei la mia hit con J-Ax e Max Pezzali insieme su Radio Time. Stavamo letteralmente litigando. No, non è vero.
Aia,
non è vero.
Ci stavamo
confrontando, approfittando del fatto che non c'era la diretta video per qualche secondo. Abbiamo picchiato un attimo Carmen per
istradarla a Sanremo. Che fracassamento ha alle spalle.
Ha già detto che da questo momento guarderà tutte le serate, compreso la finale. Quindi,
e mi vado a vedere pure festival. Quello che ho perso.
Bravo, su Rai Play dovrei... Sai che ieri, lo dicevo prima, mi sono addormentato a metà...
Ma che strano, ma come
no,
mai?
No, giuro, sarà l'età, la vecchia. L'andropausa. E oggi sono andato su RaiPlay davvero a rivedermi per poter dire qualcosa,
compensare.
Giusto? E ho rivisto tutto, però rivederlo non è la stessa cosa, devo dire.
No, si deve vedere
ero
in diretta,
davanti al PC messo così chi guardava il festival oggi.
Vabbè,
torniamo a questo tuo percorso che poi ti ha portato alla grande casa del jazz, che poi è attualmente la tua casa musicale un po'. Anche se, ripeto, il country rimane una tua...
Sì, ma in
passione
realtà non
forte.
Soltanto il country. Allora, quando a me dicono tu sei una cantante jazz, io dico sempre che non sono una cantante jazz, nonostante che... E poi qualcuno attorno a me, più di un personaggio, si arrabbi quando io dico che non sono una cantante jazz. Mi dico, ma scusami, per allora se non canti jazz tu, perché... Perché sì, perché io mi ritengo più una cantante punto e basta, cioè una che interpreta e che...
Delle canzoni,
poi...
Però a me divertiva col cappello da cowboy gli stivali,
esatto,
quando cantavi il country,
ecco,
a me piace quella veste
là. Anche a me moltissimo, e ti devo dire che c'è in progetto di tornare con quella...
Vedi.
Ma tu mi hai sentita, vero?
Sì, non mi sono ancora ripreso, sto scherzando.
E non sai che cappello tirerò fuori stavolta e che stivali.
Vabbè. Senti, invece ti ho visto invece in abito lungo,
in abito
da jazz,
sera.
Da cantante jazz. Ti ho visto con le ladies, ti ho visto da sola, ti ho visto con l'orchestra, ti ho visto in tante
circostanze. Con le ladies ti ho visto anch'io, sai?
sì, lo so. Senti, invece adesso ti rivedremo nei giorni di San Valentino.
Che palle, dice, ma questo sempre ti ho visto col cappello, ti ho visto il vestito.
Senza cappello, senza
niente,
stivali.
San Valentino nuda come Cupido.
Salutiamo il maestro Vito Giordano che apprezzerà
questa
dichiarazione.
Diciamo, comincia a vomitare, esce al teatro vomitando, non è il caso.
Farai due concerti, cioè un concerto in due serate diverse.
Così pare.
Dedicate alle
13.
Canzoni d'amore, come
sì.
Si conviene a San Valentino.
Sì.
Le
allora,
canzoni d'amore più belle di sempre.
Vabbè, guarda, qua la sfida era mostruosa. Cioè. Allora, intanto cominciamo col dire che quasi il 90% della produzione mondiale musicale sono canzoni d'amore, perché insomma c'è sempre qualcuno che è cornuteato, lasciato.
Posso salutare Anna Bonomolo che si è guardata la trasmissione, ok.
Annuccia, altra lady. E non solo. Quindi diciamo la produzione, sì, appunto, mondiale è prevalentemente d'amore.
Sterminata.
Poi in realtà scegliere le canzoni d'amore più rappresentative è difficilissimo.
Chi le ha scelte? Il maestro Vito Giordano, no, che ha curato gli arrangiamenti?
No, in realtà, allora, alcune, il percorso era già segnato per alcune, nel senso che essendoci già un guardrail che è rappresentato dal fatto che c'è un'orchestra, quindi...
Non l'abbiamo detto, sarai con l'orchestra giovanile
del Brass, composta da talenti pazzeschi,
che vi faranno,
ragazzi,
le scarpe voi
che
in questa
ci
generazione.
Faranno assolutamente, già ce le hanno fatte, lo posso dire chiaro. E quindi diciamo alcune cose c'erano già, no? Nella produzione orchestrale già avevamo diversi brani che io avevo già cantato in passato e quindi che ci stavano benissimo, quindi alcuni brani di Gershwin, altri di Porter, rappresentativi,
quindi standard, possiamo definirli tranquillamente standard,
famosissimi, entrati proprio di diritto nel songbook americano, poi diventati anche standard jazz, quindi interpretati poi anche dagli strumentisti. Alcuni invece li abbiamo proprio ripresi e Vito ne ha curato l'arrangiamento, perché di alcuni di questi che io non ho mai cantato ho ritenuto invece fondamentale riproporli, perché
riproporli
sono
in maniera un po' più attuale, quindi con arrangiamenti un po' più moderni, o soltanto perché ti vengono cuciti addosso?
Allora, di alcuni ho trovato che c'era già un arrangiamento, quindi mi ha fatto molto piacere, perché pensavo a quei brani, li abbiamo cercati e c'era già arrangiati da grandissimi della musica americana, Patrick Williams, Michael Cotton, insomma, nomi altisonanti. E di altri invece ha messo mano all'arrangiamento Vito e quindi l'ha fatto, diciamo.
Saranno tutte canzoni straniere?
Ce n'è una italiana.
Una, solo una.
E c'è una un original. È quella che ho fatto anche con Desiree e che ho fatto anche nella canzoni d'autore nel concerto di Vito, che è la meravigliosa di Bruno Martino.
La chiamano estate. Ma qual è la tua canzone d'amore preferita? Cioè, secondo te la canzone d'amore più bella per te, chiaramente?
Ma sei pazzo.
Forse,
ma secondo te c'è una canzone?
Sì,
mia
secondo
preferita?
Me c'è una canzone. Ognuno di noi ha una canzone. Io ti posso dire qual è la mia.
Ma certo, perché tu non sei musicista.
Ma che c'entra?
Ma tu non hai idea. Ma cioè, non... si apre.
Vabbè, ma per motivi.
Ma me ne vengo tipo 100
aspetta, aspetta,
tutte
aspetta,
davanti.
Aspetta. Chiarisco un po' la domanda. Non è un motivo squisitamente di qualità. C'è un motivo in cui la tua valutazione è personale.
Sì,
quindi,
sì.
Perché c'hai un legato, un rapporto.
Ma me ne piacciono.
Perché...
E me ne piacciono troppe. Però... Allora, guarda. Siccome io sono una tragediatura, no? Sono una che è malinconicissima, insomma, ho tutto un mio mondo nerissimo dentro, anche se non sembra. E allora a me ti posso dire, posso andare da Small Gates in Your Eyes, che è di sfondo tragico, perché naturalmente fumo negli occhi, ok? Ai Missy di Keith Carradine. Cioè, spazio, ok? Non c'è ovviamente
perché
soltanto la musica
lì. Lì su Keith Carradine subentra l'amore
già
per il country, lì torna
a My Love di Paul McCartney. Ce ne sono miliardi, me ne vengono ovviamente I Got a Crush on You di Gershwin.
My Love, peraltro, di Paul McCartney con i Wings, se non ricordo male. Tempi dei Wings. Fantastico. 70, proprio anni 70.
Ma bello, ce ne sono troppe.
Ma per esempio, la canzone italiana rimane, la chiamano Estate? La tua preferita?
Ma sì, quella mi piace davvero particolarmente. Io amo molto la canzone italiana, però dei cantautori.
E però sai, Bruno Martino è il più forse internazionale degli italiani.
È vero,
italiani,
è stato interpretato anche all'estero, è vero.
Per esempio la mia canzone, la che giudico italiana, la madre di tutte le canzoni d'amore, sarò assolutamente prevedibile e ridondante, per me è La Cura di Battiato. La Cura di Battiato. Che per me rimane una canzone immensa.
È immensa.
Una dichiarazione d'amore come chiunque si sarebbe sognato di sentirsi fare.
Certamente.
E quindi quella potresti farla, quella.
Ma ti immagino.
Dai, ma sì.
La gente si suicida dalla seconda.
Senti,
frase.
E questa esperienza con l'orchestra giovanile, come la vivi? Hai già fatto altre cose?
Non li ho mai incontrati. Conosco qualcuno di loro, per esempio la contrabbassista, una meravigliosa ragazza bionda con gli occhi azzurri, Arabella Rustico. Non l'hai vista?
Sì, non la conosco personalmente, però l'ho vista.
È stata mia allieva di canto al Brass, lei è allieva del conservatorio come contrabbassista ed è straordinaria, ha un senso ritmico ed è giovanissima, già suona benissimo. Poi con alcuni di loro ho già suonato.
Però dico,
in
con l'orchestra?
È la prima volta, ancora non li ho incontrati, li incontrerò la settimana prossima. Non
quindi 13 e 14, 13 e 14, due 14 serate alla Real Teatro Santa Cecilia.
Alle 21:30,
nella
sì.
Casa del Brass, l'orchestra è diretta dal maestro Vito Giordano.
Con i suoi arrangiamenti o insomma
che
con...
secondo me lui ogni tanto ti insidia, no?
Cioè?
No, nel senso che io ho notato che lui spesso si diverte con te, ma perché può permettersi, perché c'è un rapporto personale che travalica quello professionale.
Ma si diverte, dici, sul palco?
No, ma nel senso buono, nel senso buono, nel senso che ti stuzzica ogni tanto, secondo me, cioè apprezza, però cioè...
Vuoi dire professionalmente, no, intendi questo?
Sì, ma nel senso buono.
Sì, no, perché dico qua ci sta, si apre un altro discorso, certo, quindi insomma lui dice tante cose giuste essendo il maestro.
E lui ti bacchetta? Più a casa o sul palco?
No, non mi bacchetta, devo dire. Ogni tanto a casa quando studiamo mi dà dei consigli, la maggior parte dei quali sono giusti, qualcuno dei quali non è giusto perché lui non è cantante, quindi insomma il mondo dei cantanti è davvero diversissimo.
Però tu sei anche un po' anguilla, cioè nel senso
io
che,
sono anguilla, quindi
sei ascendente
anguilla.
Sì, però tu sei ascendente
anguilla.
Io ascendente leone. Va bene. Senti, ma la cosa che in assoluto ti piacerebbe di più fare, che non è ancora fatto in questo percorso musicale?
Ah, non nella vita, tipo andare in Alaska in mezzo agli orsi,
anche,
non
se
quello.
Vuoi, sì. Allora,
andare
diciamo
in Alaska
una...
in mezzo agli orsi, questo
sì?
Questo è il... Sì, vabbè, già ci sono stato.
Andresti? Cioè, per... No,
fatto,
so che ci
fatto,
sei stato, mi hai raccontato. Ma andresti proprio a star là?
Assolutamente sì.
Ah.
Se io avessi la possibilità mi chiuderei, se avessi tanti soldi voi non mi vedreste mai.
Ibernata lì.
Assolutamente.
Ti ritroverebbero
no, niente, non mi, non avreste più nessuna
di
traccia di me.
Ok. Ah, bene.
Sì. Musicalmente tante cose. Allora, se io tornassi indietro, ma ovviamente non è una cosa che si potrebbe mai più fare alla mia età, io farei sicuramente musical se fossi nata a Broadway, perché qua insomma non da Palermo in Italia, il musical per me è una delle espressioni più alte artistiche,
più completa, perché mette recitazione, balli, canti, danza,
reciti, cioè il massimo che ci sia. Quindi mi piacerebbe che si potesse fare una cosa del genere, magari non ballando, ma insomma, questo è un sogno nel cassetto che ho, una cosa che potesse essere alla mia portata.
Balli? Cioè ti piace?
Nei sogni. No, non mi è
mai
piaciuto. Ora
danza.
Che sto invecchiando, comincia a piacere. Sì, perché l'ho sempre snobbata di quel ballo. Ora invece di
vedi?
Che bello ballare.
Vedi.
La prossima.
Vabbè. Senti, va bene. Allora, diamo appuntamento a giovedì e venerdì sarebbe.
Giovedì e venerdì alle 21:30 al Teatro Santa Cecilia. E i biglietti sono già in vendita online sul sito della Fondazione The Brass Group. O ancora meglio, insomma, se uno va su www.bluetickets.it o com, non ricordo.
Forse it.
E già, insomma, ne sono stati venduti un bel po', però rimane posto nelle poltrone, c'è qualche posto al tavolo.
Okay. Momento poi... romanticissimo, insomma, no? Anche musicalmente parlando, per forza di cose, cuoricini in aria,
cuoricini,
Real Teatro Santa Cecilia.
Certo, io farò delle dediche, insomma.
Ah, le dediche?
Sì. Di fare delle dediche per ogni canzone.
Sai che io ogni tanto provo nostalgia per il periodo in cui si faceva la radio, c'erano le dediche, cioè la gente telefonava
più,
in radio. No,
ma qualche volta però capita.
Sì, capita,
vedo.
Ma con canali diversi. Cioè, ai tempi arrivava proprio la classica telefonata.
Ma non era bellissimo.
Mi fai ascoltare X
e la dedichi
e poi
a Donatella.
Aggiunta, esatto, oppure da Acquario 78, no, quelle cose lì. E poi ti chiedevano
che
anche.
Amante che non si doveva fare scoprire.
Ti chiedevano anche, a volte capitava. Però non ci parlare, che la devo registrare. Che ha detto uno speaker, come dire.
Ritirati,
sì,
fai un altro mestiere.
Non serve, dice, manda la canzone e vai a casa, che quello è il concetto, era il massimo della gratificazione professionale. Vabbè, però la dedica ci saranno allora.
Ci saranno.
Va bene, allora, canzoni d'amore.
D'amore
al Real Teatro Santa Cecilia, giovedì 13, venerdì 14, per un San Valentino speciale con Carmen Avellone, la Brass Youth Jazz Orchestra.
Grazie,
diretta
Domenico.
Dal maestro Vito Giordano.
Yes.
Grazie mille. Grazie
Carmen
Avellone.
Ciao,
ciao, ciao.